No, ok, perfetto. Scusate, allora possiamo andare avanti e passare al punto 7, che è la presentazione, discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco. Prego, sindaco, le lascio la parola.
Anzi, sì. Allora, buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere presenti stasera a questa prima seduta del Consiglio Comunale di Bagnarripoli della nuova legislatura 2024-2029. Io comincio con ringraziare ovviamente tutti i nuovi consiglieri e consigliere comunali eletti, alcuni dei quali anche al loro esordio nelle istituzioni. Ringrazio le assessore e gli assessori, ringrazio di cuore tutte le forze politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno e che con la loro passione hanno contribuito ad arricchire la dialettica democratica del nostro territorio. Ringrazio anch'io, come ha già fatto il Presidente, la Filarmonica Cherubini e il Coro Sociale di Grassina per aver suonato e cantato gli inni europeo e italiano in apertura di questo Consiglio, così come ci tengo a ringraziare tutti i dipendenti e le dipendenti che da diverse ore, diciamo, sono al lavoro, adesso si riposano giustamente per allestire questa piazza. Un consiglio comunale in piazza è una cosa bellissima, richiede fatica per essere allestito e credo si debba ringraziare sinceramente il loro lavoro. Ringrazio ovviamente tutte le cittadine e i cittadini di Bagnarripoli che sono qui presenti, coloro che hanno partecipato al percorso democratico esercitando il loro diritto di voto e ovviamente tutti coloro che ci hanno dato fiducia scegliendoci per guidare il nostro territorio per i prossimi 5 anni, condividendo l'idea di futuro che abbiamo proposto per la nostra comunità. È un traguardo che in realtà è solo un punto di inizio di una nuova avventura, un nuovo viaggio che ci dà una carica di energia, ci riempie di orgoglio e allo stesso tempo ci fa avvertire un grandissimo senso di responsabilità. Come ho detto a più riprese e come ho cominciato subito, da subito a fare, sarò il sindaco di tutti e di tutte. Ascolterò la voce di tutti i cittadini per rappresentare al meglio la nostra comunità. Quando abbiamo capito mano a mano che arrivavano i risultati dalle sezioni elettorali, che la maggioranza di voi cittadini ci aveva scelto, ci aveva dato fiducia, la prima cosa che ho pensato è stata che davvero si era realizzato un sogno, quello che in fondo avevo nella mente e nel cuore anche quando ero solo un ragazzo e mi avvicinavo per la prima volta alla politica, quello di poter governare e di diventare sindaco del luogo in cui sono nato e cresciuto. Indossare questa fascia tricolore per dare voce alla nostra comunità è un'emozione difficile da descrivere a parole. È una responsabilità per me enorme dare da sindaco, servire da sindaco questo insieme di valori, di sogni, di aspirazioni condivise che la nostra comunità rappresenta. Durante un cammino come questo, che è lungo, faticoso, si incontrano persone che diventano spesso fondamentali, molto importanti. Massimiliano Pescini era una di queste. Con il suo altruismo, la sua gentilezza, i suoi occhi sorridenti, mi ha e ci ha insegnato tanto. Sarebbe, credo, stato uno dei primi che il 9 giugno avremmo chiamato per dirgli che ce l'avevamo fatta, o forse no, perché sarebbe stato lì con noi a condividere la gioia di quel momento. Le cose purtroppo sono andate diversamente, ma il suo amore da sindaco di San Casciano, la sua comunità, sarà per me sempre un grandissimo insegnamento da cui trarre ispirazione. Grazie. So che non sarà un percorso in discesa, le sfide che ci attendono sono molte, ma visto che siamo a poche ore dalla partenza da Bagnarripoli del Tour de France, so bene di avere al mio fianco un'ammiraglia di donne e di uomini che amano profondamente questo comune e sono pronti a dare il massimo. Una squadra che non ha paura delle salite e quando serve è pronta ad alzarsi sui pedali. Da sempre la nostra forza sta nella coesione della nostra comunità, nella nostra capacità di affrontare le sfide uniti, con coraggio e con determinazione. Sono emozionato per ciò che possiamo realizzare insieme e orgoglioso di poter contribuire a far crescere ancora Bagnarripoli. Saremo amministratori per le persone e con le persone, perché il futuro si costruisce solo insieme. Vogliamo un confronto costante con i cittadini, dentro e fuori le sedi istituzionali, con i cittadini che la pensano come noi, ma soprattutto con quelli che la pensano diversamente da noi, secondo un principio di rappresentanza che dovrà essere aperta e più ampia possibile. Ogni idea sarà fonte di ispirazione, ogni critica costruttiva sarà una spinta a migliorarci. Io in particolar modo intendo costruire un rapporto di confronto e dialettica costante tra maggioranza e opposizione, come ritengo sia salutare e sano nelle democrazie che funzionano bene. Ascoltare e condividere proposte o collaborare laddove ci siano temi condivisi, perché l'unica stella polare che avremo sarà l'interesse pubblico, l'interesse e il bene della nostra comunità di Bagno a Ripoli. Voglio ringraziare pubblicamente Francesca Cellini, l'unica sfidante che mi ha scritto un messaggio augurandomi buon lavoro dopo che abbiamo vinto le elezioni. Lo stesso gesto di galateo politico e istituzionale non è arrivato dagli altri due sfidanti, Sonia Redini e Michele Barbarossa, ma quello che non hanno fatto loro lo farò io qui stasera in piazza davanti a tutti. E allora buon lavoro ai candidati sindaci eletti in consiglio comunale e ai loro rispettivi gruppi. Francesca, permettimi di esprimere anche in questa sede, in veste di sindaco, quella vicinanza e il sostegno che ho già avuto modo di esprimerti privatamente da amico, dopo l'attacco omofobo di cui insieme ad Erika sei stata vittima. Voglio dare voce alla solidarietà della nostra comunità, che non è quella dei commenti tristi, retrogradi, violenti che abbiamo letto sui social, con l'impegno a lavorare al massimo per realizzare una società di diritti per tutti e per tutte. Ha detto Tim Berners-Lee, che non è un poeta, non è un filosofo, non è un politico, è l'inventore di internet, quindi un innovatore, un uomo del fare, che il futuro è ciò che costruiamo. È vero, ma è anche, io credo, ciò che impariamo. È vero, questa nostra idea che adesso delineerò per il futuro di Bagno a Ripoli nasce dalla profonda conoscenza dei luoghi, delle persone, delle tante realtà del nostro territorio dove da sempre sono le nostre radici, ma anche dall'aver imparato in questi anni dove c'è più bisogno, dove le cose funzionano e potrebbero migliorare, dove invece hanno bisogno di tanto lavoro, di scelte, decisioni a volte difficili da prendere, di interventi concreti che incidono realmente sulla comunità, di una presenza vera, costante, adesso come per i prossimi 5 anni. Partiamo dall'ambiente e dalla cura del territorio. Questo tema sarà il faro di tutte le scelte dell'amministrazione e di tutti coloro che opereranno sul nostro territorio. Il pubblico, la parte pubblica, dovrà dare il buon esempio dimostrando cura e amore del proprio territorio e dei propri cittadini, ma significherà anche agire sul privato con una forte campagna di informazione ed educazione, strumenti per far rispettare norme ed ordinanze, oltre a possibili azioni incentivanti. Un vero e proprio patto per l'ambiente, in virtù del quale abbiamo voluto anche istituire un assessorato alla cura del territorio, che non avete sentito citare tra le deleghe di prima, perché ho deciso da sindaco di tenerlo in capo a me come delega. Ambiente significa innanzitutto mobilità sostenibile. Questo sarà il mandato in cui a Bagno a Ripoli, a pochissimi metri da qua, arriverà la tranvia. È un fatto storico per il nostro territorio, che cambierà in positivo gli stili di vita e di mobilità dei nostri cittadini. Dovremo poi essere capaci di istituire ovviamente un collegamento su gomma costante, rapido, efficace tra il capolinea di Via Granacci e tutto il territorio. Mobilità sostenibile significa anche completamento della rete pedociclabile in sede propria su tutto il territorio, comprese tutte le frazioni del nostro territorio, del comune, con i lavori che sono già in corso. Ambiente significa anche messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico, una sfida cruciale dei prossimi anni e dei prossimi decenni, una strategia che si concretizza con la piena collaborazione degli enti competenti in materia, come la Regione Toscana, il Consorzio di Bonifica, e se talvolta si devono sopportare delle code o se dei mezzi si incastrano, se il bene supremo è questo, continueremo a sopportare le code per mettere nei prossimi anni in sicurezza il nostro territorio. Ma servirà anche una partecipazione piena da parte dei privati a questa strategia, perché sappiamo che larga parte del dissesto idrogeologico è anche causata da terreni privati abbandonati, non regimati, e quindi un necessario potenziamento degli strumenti in capo all'amministrazione per intervenire nei confronti dei privati. C'è poi il recupero e la realizzazione dei parchi urbani, giardini, spazi verdi, il nuovo parco urbano di Sorgane, i lavori stanno andando avanti, il potenziamento di quello di Grassina, l'ampliamento dei giardini della Resistenza d'Antella, ma anche spazi verdi nelle altre frazioni, attrezzandoli con giochi, spazi polivalenti, anche questo sta avvenendo sul nostro territorio per tutte le età. E infine una sfida cruciale, l'ho messa per ultima sotto l'ambiente, ma in realtà forse è la principale, è la modalità, nuova modalità di produzione, distribuzione e consumo di energia. Dovremo favorire chi installa pannelli solari, investire per installarli su edifici pubblici o con campi solari, proseguire con decisione senza interruzioni nella strategia di realizzazione delle comunità energetiche di cui beneficerà l'ambiente, il cittadino, con risparmi e anche il senso di comunità. C'è poi il sociale, inteso sia come cura sia come socialità. Vogliamo costruire una comunità in cui tutti e tutte possano sentirsi a casa e stare bene, con più attenzione alle famiglie, dai più giovani ai più anziani, alla salute dei propri cittadini, all'inclusione dei più deboli e più fragili. Ci sono le fragilità nel nostro territorio, talvolta sono nascoste, talvolta non si manifestano, dovremo essere bravi ad andare a cercarle, ad andare a darle aiuto, perché esistono anche nel nostro territorio, e alla trasformazione delle diversità in risorse. Solo chi sbaglia, chi condanna le diversità. La diversità è sempre una risorsa e noi dovremmo valorizzarla in questo senso. Il dopo di noi rimane una delle priorità assolute del mandato. È in corso la ristrutturazione dell'ex presidio ASL di via Dante Alighieri a Grassina per progetti di vita autonoma per persone diversamente abili, ma lo stesso vale per gli anziani, con la realizzazione di abitazioni come quelle in via Tegolai a Grassina, la collaborazione piena e costante con le strutture dedicate, le RSA, e un'attenzione specifica a dei progetti concreti contro la solitudine, altro tema di cui si tende a non parlare e di cui invece noi dovremo parlare per venire incontro e provare a risolverlo il più possibile. Un'altra sfida è quella relativa alle famiglie, alle giovani coppie, alla natalità, alla crescita demografica. Sono pilastri del futuro delle nostre comunità. Dobbiamo essere in grado di costruire una comunità che attiri famiglie e nuovi nati attraverso una strategia di asili nido gratuito per tutti, senza più liste di attesa, con sostegno e accompagnamento a giovani coppie per acquisto o affitto di alloggi. Il sociale però sarebbe un concetto vuoto e inesistente senza le associazioni di volontariato e del terzo settore, senza alcun dubbio il cuore pulsante della nostra comunità. Dovremo sostenerle, dovremo favorirne la prosperità e l'attività sul territorio, mantenere, anzi aumentare lo stretto legame con l'amministrazione comunale e il grandissimo valore rappresentato dall'integrazione e dalla sinergia che queste associazioni hanno tra sé. Ma quando si parla di salute, di cura e di benessere, scusate, delle persone, si parla anche di sanità, o meglio appunto di salute. Non è una competenza direttamente comunale, lo sapete, lo sappiamo, ma è il cuore di una comunità, e per questo faremo il massimo non solo con il nostro ospedale, una delle prime visite che da sindaco ho fatto è stata all'OSMA, ma tramite la società della salute, esercitando tutta la nostra forza politica e amministrativa affinché la salute, la sanità sul territorio venga incrementata, finanziata e protetta, la sanità pubblica. Infine, stare bene sul proprio territorio significa anche maggiore sicurezza, non come idea di destra o di sinistra, dibattito falso, ma è un valore, come valore universale da realizzare con presidi istituzionali e con la collaborazione delle forze dell'ordine. Anche questo è stato uno dei primi incontri che ho fatto, ma anche con una strategia di prevenzione per creare decoro e aggregazione nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico. Educazione e cultura, ecco gli altri pilastri della comunità che vogliamo costruire. Tutto parte dalla scuola, tutto nasce dalla formazione e dall'educazione. Dobbiamo portare a compimento con cura e condivisione i progetti in campo di edilizia scolastica, si parla di oltre 20 milioni di euro, che nel giro dei prossimi anni dovrà rendere le nostre scuole innovative ed ecosostenibili. Il modello sarà per tutti la nuova scuola del Padule o il nuovo polo 06 di Belmonte, attualmente in fase di realizzazione. Fare scuola significa infatti soprattutto e innanzitutto edifici sicuri, innovativi, ecosostenibili e pensati per una didattica moderna. Questo mandato dovrà poi essere ricordato e sarà ricordato per aver raggiunto l'obiettivo del nido per tutti senza più liste di attesa, perché oltre ai nidi esistenti che si manterranno si aggiungerà il nuovo polo 06 in via di Belmonte, con la previsione anche urbanistica in essere di un nuovo micro nido a fianco della scuola di Rimaggio. Nido gratuito per tutti significa una comunità in cui l'educazione comincia dagli 0 anni. Ma significa anche che uomini e donne, padri e madri, sono entrambi liberi di conciliare il tempo famiglia-lavoro, senza carichi di cura che purtroppo sono sempre sbilanciati sulle donne. C'è poi il rapporto con gli istituti scolastici e le famiglie, per realizzare, grazie al loro straordinario lavoro, quella comunità educante che è un concetto cardine per la scuola nella nostra comunità. E vi posso assicurare che cedere la delega alla scuola, l'ho dovuto fare a chi sta alla mia sinistra, è stato molto doloroso, perché fare l'assessore alla scuola di questo comune è stato un privilegio e un onore, spero in cuor mio di averlo fatto al meglio, ma so che chi ovviamente prenderà questa delega lo farà altrettanto. La scuola deve essere davvero al centro della nostra strategia politica. Sarà importantissimo avere dei punti di riferimento per la cultura sul territorio, la biblioteca comunale che vorremmo riqualificare e potenziare rendendola sempre più un vero polo culturale attrattivo per tutta la zona sud-est di Firenze, così come una casa dell'arte e della cultura, dotando Bagno a Ripoli di uno o più spazi fisici adeguati al potenziamento dell'offerta di arte e cultura strategica per lo sviluppo futuro. Così come sarà cruciale lavorare per il potenziamento dell'offerta culturale, un'offerta di respiro alto, con la realizzazione di rassegne e di iniziative innovative che possano coinvolgere varie fasce d'età e mettere Bagno a Ripoli al centro di una nuova scena culturale e anche di un'estate ripolese, dalla prossima ovviamente, ma questo non ci si fa. Un cartello di eventi diffusi in tutti i luoghi e palcoscenici naturali del nostro territorio, anche con il coinvolgimento di realtà privati, quali le nostre aziende agricole. E un'attenzione particolare dovremmo averla verso la partecipazione alla vita sociale dei giovani, immaginando spazi non solamente fisici, di aggregazione, libera espressione, coinvolgimento, protagonismo, per attrarre una partecipazione costruttiva e contrastare per quanto possibile alla radice il fenomeno del disagio giovanile. Proseguiremo ovviamente l'attività della consulta dei giovani, un'esperienza che sono felice di aver immaginato durante i giorni del Covid, costruito e concretizzato nel mio mandato da assessore, in quel caso ovviamente alle politiche giovanili. Infine, quando si parla di educazione e cultura, non si possono dimenticare i diritti e il rafforzamento di quelle conquiste che oggi ci sembrano scontate, ma che, lo vediamo anche purtroppo nella realtà quotidiana, vanno presidiate con impegno costante. Le politiche per l'uguaglianza di genere, il contrasto alla violenza di genere, per favorire l'uguaglianza sostanziale, il rispetto dei diritti civili e delle pari opportunità. La nostra comunità sarà inclusiva ed accogliente, rispettosa della libertà e delle identità di ciascuno, e anche qui non lasceremo mai passare chi vorrebbe cancellare i diritti e le libertà per ciascuno di essere se stesso, libero e felice. C'è poi lo sport, che noi non riteniamo, che noi riteniamo un tassello fondamentale, vedi a fare le correzioni all'ultimo minuto, per la comunità inclusiva e integrata che immaginiamo, non solo come strumento di benessere individuale, ma anche e soprattutto come veicolo di aggregazione e coesione sociale. In primis pensiamo allo sport libero e gratuito per tutti, dagli 0 ai 99 anni, poi se qualcuno ce la fa anche oltre, ci sono dei centenari, lo sappiamo, sul nostro territorio, non si vuole discriminare nessuno, compresa l'attenzione, scherzi a parte, alle disabilità, con un piano di investimenti nei prossimi 5 anni per dotare parchi e giardini di strutture e attrezzature per lo sport libero. Anche questo sta già avvenendo. Sport significa poi ovviamente anche il completamento degli investimenti sull'impiantistica sportiva pubblica, a cui aggiungo anche la realizzazione del nuovo parco urbano di Sorgane, perché avrà anche questo tipo di vocazione. Ma ovviamente sport, come nel caso del sociale, e soprattutto associazioni e società sportive, che rappresentano un valore inestimabile per giovani e famiglie e che dovremo sostenere e incentivare. Infine, l'ultimo pilastro del nostro programma per i prossimi 5 anni è la promozione del nostro territorio. Un concetto che abbraccia tanti aspetti e tanti campi, ma che ha al centro l'obiettivo di rendere, di tutelare le eccellenze, valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali, artistiche, agroalimentari, produttive, turistiche del nostro territorio, non più una cerniera tra la città di Firenze e il Chianti, e avremo modo di far pesare questo anche nei consessi metropolitani e regionali laddove andrò a rappresentare il comune, non più un vaso di coccio tra i due vasi di ferro, ma dotato di una precisa identità propria che dovremo appunto promuovere e valorizzare. Dovremo innanzitutto lavorare ad un piano di riqualificazione di piazze, borghi, centri urbani del territorio, frazioni comprese. Questo non l'avevo scritto, ma oggi ho avuto un bellissimo incontro proprio sulla micro rigenerazione urbana, avremo modo di parlarne insieme perché saranno percorsi partecipati questi, per fare opere apparentemente piccole, semplici, a basso costo, ma che potranno ridisegnare il volto dei nostri centri urbani, anche qui dove siamo. Ovviamente questo sarà, come dire, un obiettivo che potremo raggiungere anche grazie ad opere strategiche come la tranvia, la variante di Grassina, il doppio ponte di Vallina, la variantina di Bagnaripoli, tutte opere non direttamente di competenza del nostro comune, queste che ho citato, neanche una, ma che dovranno vedere la luce o la conclusione in questo mandato, a partire dalla variante di Grassina, che è un'opera strategica fondamentale che permetterà di ripensare il centro di Grassina restituendole cuore e vivibilità. Lavoreremo anche, come dicevo prima, in rapporto con la popolazione e i commercianti a progetti di riqualificazione, abbellimento, con un maggior livello di aggregazione e di qualità della vita. E l'altra faccia della medaglia in questo caso è data da un necessario incentivo per nuove attività commerciali, così come un sostegno al commercio esistente, perché le botteghe sono veri e propri presidi di comunità. Dovremo sostenere, ma soprattutto creare un clima politicamente e amministrativamente favorevole alla presenza e allo sviluppo di aziende, attività produttive e attività agricole, e anche su questo nei primi giorni ci sono già delle buone notizie e poi ne vedremo i frutti. Saper attrarre investimenti privati, come già è avvenuto negli scorsi anni, con vere e proprie eccellenze che possano portare valore e ricchezza sul nostro territorio e lavoro sul nostro territorio. E infine dobbiamo accrescere il potenziale turistico del nostro territorio, un turismo lento che valorizzi il paesaggio, le produzioni agroalimentari locali, la sentieristica, così come lavorare su una promozione culturale anche tramite internet, social, testimonial, è necessario oggigiorno per valorizzare le nostre eccellenze culturali e architettoniche. Le voglio elencare e poi ho finito: l'ospedale del Bigallo, l'oratorio di Santa Caterina, la fonte della Fata Morgana, il complesso della villa di Mondeggi interessato da un PNRR da oltre 50 milioni su cui poi come comune dovremo assolutamente dire la nostra, su ciò che vorremmo fare lì, e anche questo lo faremo insieme, e le gualchiere di Remole, con una strategia per mettere in connessione tutto ciò e favorirne la fruizione anche turistica. Ecco, non so se ho sforato, segretario, presidente, ma in questo tempo che avevo, no, ho finito. Ho provato a delineare, non è facile, un'idea della Bagnaripoli che vogliamo costruire nei prossimi 5 anni. Non è la mia visione di Bagnaripoli, è la nostra visione di Bagnaripoli, perché una comunità, io credo, è come una corda intrecciata. Ogni singolo filo può sembrare esile da solo, quasi impercettibile, ma quando intrecciato insieme agli altri crea una forza indissolubile che è il legame di una comunità che può resistere a qualsiasi tempesta, e negli ultimi 4-5 anni lo abbiamo dimostrato coi fatti. Non si può fare il sindaco da solo, l'ho detto in campagna elettorale, lo dico adesso con questa fascia addosso di cui sento tutto il peso. Non si può fare il sindaco da solo, non farò il sindaco da solo, ma solo sorretto da una grande squadra, e allora posso dire in questo caso, in questo senso, di essere un sindaco fortunato. Noi ci siamo, pronti ad accogliere il contributo di tutti coloro che vorranno partecipare a questo cammino, cittadini, consiglieri comunali. Noi ci saremo, pronti a fare e a dare il meglio per Bagnaripoli. Grazie per l'attenzione, buon lavoro al Consiglio Comunale e buon lavoro a tutti noi. Grazie.
Grazie Sindaco, adesso lasciamo la parola ai capogruppo che intendono esprimere ovviamente. Ok, iniziamo, c'è una preferenza, altrimenti iniziamo. Ok, iniziamo dal consigliere De Itta, prego. Ovviamente vi chiedo, come ci siamo detti prima, cerchiamo di stare nei 5-10 minuti, poi non siamo stasera a stoppare, però ecco, cerchiamo di essere nei tempi, ci siamo detti.
20-10.
Sì. Allora, va bene, prego.
Mi scusi,
prego,
presidente, spero di non essere indiscreto se le chiedo di parlare da seduto. Cioè, grazie. E il motivo per cui difficilmente riusciremo a rispettare i 5 minuti è che all'ordine del giorno abbiamo nient'altro che la definizione dell'indirizzo politico e amministrativo del comune, e non credo che un momento non solo essenziale per l'inizio del nostro cammino. Ma giustamente il sindaco ci ha descritto un panorama piuttosto vasto e ampio, e l'indirizzo politico non credo che sia cosa che noi possiamo liquidare davvero. Lo dice il testo unico, non lo dico io. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo politico e di controllo amministrativo, e mi richiamo anche all'articolo 14 dello Statuto, provvede alla discussione ed approvazione. Bisogna che discutiamo, per questo chiedo la sua cortesia davvero di lasciarmi formulare un ragionamento che possa essere compreso da tutti. Ecco, io devo rilevare che la discussione ed approvazione dell'indirizzo politico sulla proposta del sindaco non ha mai dato luogo in questo comune all'approvazione di un documento, inspiegabilmente nelle scorse consiliature, e che attuasse questa previsione di legge. Io non ricordo, non lo so, ma penso di no, non ricordo negli scorsi lustri nessun documento che nella prima seduta del Consiglio definisse l'indirizzo politico, il controllo amministrativo. Oltretutto si tratta di un atto che è vincolante per il sindaco e per la giunta. Ci si è sempre limitati ad approvare senza modifiche il programma del sindaco. Io credo che questo sia accaduto perché sono stati travisati gli equilibri che la legge stabilisce tra gli organi comunali, e in particolare i rapporti che devono intercorrere tra il sindaco e il consiglio. La nostra proposta è che finalmente si dia attuazione al testo unico degli enti locali e allo statuto, approvando all'esito di questo confronto e di questa discussione un documento in cui il Consiglio esprima appunto il proprio indirizzo politico-amministrativo al quale si dovrà attenere l'amministrazione comunale. Noi dobbiamo definirli quali saranno i principi che dovranno indirizzare il lavoro del sindaco e della giunta. La volontà del legislatore è chiaramente quella di stabilire un rapporto nel quale l'assemblea elettiva è organo di impulso e di controllo politico, il sindaco e gli assessori della giunta sono organo di governo e di amministrazione. Si dirà, ma anche il sindaco è eletto direttamente dal popolo. Ed è certamente vero, ma l'elezione diretta del sindaco riguarda un organo monocratico di amministrazione, mentre il Consiglio, che è un organo assembleare, esprime la volontà popolare nella varietà delle sue posizioni di maggioranza e di minoranza. Solo per questo motivo la legge riserva al Consiglio il potere di impulso e di controllo politico, proprio perché attraverso la dialettica di maggioranze e minoranze si esprima compiutamente la volontà popolare. Tuttavia, queste regole, che mi paiono abbastanza nitide, hanno avuto sempre difficilissima applicazione e hanno ceduto il passo ad una prassi secondo la quale è il sindaco che impone il suo indirizzo politico al Consiglio Comunale, il quale per lo più si rassegna ad approvare le decisioni del sindaco e della giunta, che spesso non sono state precedute da una discussione in consiglio. Si è creata cioè nel tempo una sorta di sudditanza all'impostazione e alle decisioni del sindaco, facilitata anche dal fatto che la legge ha un'intenzione trasparente che, finché è possibile, è quella di garantire la stabilità delle amministrazioni locali. Quindi si tratta di un sistema che attribuisce un'effettiva posizione di forza al sindaco e alla giunta, anche se non va dimenticato che il Consiglio può deliberare la sfiducia del sindaco, ma il sindaco non può sfiduciare il Consiglio. Ebbene, questo predominio del sindaco sul consiglio che sovverte la posizione normativa è stato praticato per molti anni a Bagnaripoli. Io credo che negli ultimi 25 anni, io ci sono da molto più tempo in questo comune, negli ultimi 25 anni nessuno ricordi neanche un provvedimento del sindaco bocciato dal Consiglio Comunale. E praticamente, sia chiaro, questo non avviene solo a Bagnaripoli. Praticamente abbiamo realizzato un sistema con largo anticipo, che è il sistema voluto dalla Presidente Meloni sul premierato, cioè un sistema di nomina del Presidente del Consiglio che non esiste in nessun paese del mondo, praticamente un Premier che tiene sotto controllo l'intero Parlamento. Insomma, il culto del capo, del tutto estraneo agli equilibri voluti dalla Costituzione, per la quale il concetto stesso di capo è incompatibile con la democrazia. Ebbene, questo premierato esiste già in molti comuni, dove il sindaco può tranquillamente imporre il suo indirizzo politico, appoggiato naturalmente dalla sua maggioranza, disponibile a votare qualsiasi provvedimento. È un sistema, quello che è venuto prendendo piede, che mortifica la sovranità popolare, la quale si esprime, come è chiaro, attraverso i consiglieri. Un sistema che impoverisce il dibattito politico del Consiglio e che ha il gravissimo difetto di allontanare i cittadini dalla partecipazione alla politica del loro territorio. Questo predominio dell'organo esecutivo sull'assemblea consiliare è politicamente grave, soprattutto nel momento in cui sottrae al Consiglio proprio l'indirizzo politico e lo sostituisce con la volontà politica del sindaco. Ed è proprio questo meccanismo, vedete, che ha consentito, ad esempio, nella scorsa consiliatura, che un sindaco che aveva legittimamente deciso di aderire ad un altro partito abbia potuto mantenere il suo posto di sindaco senza che il Consiglio, da sempre privato del suo potere di iniziativa e di controllo politico, prendesse atto del mutato indirizzo politico del sindaco, sfiduciandolo, giacché non era più espressione del partito che lo aveva candidato e che la maggioranza degli elettori aveva scelto. Se noi vogliamo per il futuro evitare episodi come questo, dobbiamo ristabilire la competenza del Consiglio nel dettare l'indirizzo politico all'amministrazione designata per governare il comune. E questo è necessario farlo in un documento di ordine generale che, partendo dalla proposta del sindaco, rifletta l'orientamento, cioè la volontà del Consiglio Comunale. Mi avvio davvero a chiudere perché non voglio approfittare della sua cortesia, ma attraverso il documento di indirizzo politico noi potremo, credo, porre rimedio a questo ribaltamento del corretto rapporto tra Consiglio, Sindaco e Giunta. Non solo perché ciò rimette ordine nella gerarchia della sovranità voluta dalla Costituzione, ma perché restituisce la politica cittadina ai cittadini, al Consiglio Comunale, il solo organo i cui lavori siano pubblici, cioè aperti come stasera alla presenza dei cittadini, i quali hanno due modi per concorrere attivamente alla vita politica della loro comunità. Il primo è quello di partecipare ai consigli comunali, e spero che questa non sia un'eccezione, ma un'abitudine. Il secondo è quello di intervenire frequentemente nel dibattito pubblico sui problemi più importanti per la collettività. Ebbene, a Bagnaripoli né l'una né l'altra forma di partecipazione sono state praticate con la necessaria costanza, ma è di qui che passa realmente la democrazia di un paese e di una città. Non possiamo seriamente levantarci dell'astensionismo che sta portando lentamente alla morte della politica e dei partiti se non si favorisce in tutti i modi la partecipazione democratica degli uomini e soprattutto delle donne di questo paese. Proprio questo ci saremmo aspettati di sentire nella proposta del sindaco, un vero e proprio programma di intervento per una democrazia diffusa, cioè una proposta capace di restituire alla popolazione l'informazione e la conoscenza prima e la decisione poi, una proposta che ci possa assicurare, per esempio, che non vedremo più cadere dal cielo l'ampliamento della scuola americana senza che la popolazione ne sappia nulla. Invece di queste linee forti di indirizzo politico e amministrativo nella proposta del sindaco si trova poco. La proposta, io sa quanto l'apprezzi, ma la proposta assomiglia più ad un programma elettorale, direi forse inevitabilmente per alcuni tratti, più che a un progetto di governo. E solo per fare qualche esempio, impianti sportivi, leggo tra virgolette, impianti sportivi, proseguire nell'attività di edilizia sportiva con potenziamento di impianti pubblici esistenti e creazione di nuovi centri polisportivi che possono dare risposta al bisogno di sport per tutti. Ma tutti sappiamo che a Bagnoaripoli non abbondano gli impianti per fare sport, ma dove sono gli impianti pubblici da potenziare? Pensate invece come sarebbe stato diverso se la proposta del sindaco avesse annunciato, su accordo della proprietà con uno dei 10 campi di calcio del Viola Park, sarà destinato esclusivamente all'attività sportiva della popolazione di Bagnoaripoli. Ecco una linea concreta di programma che avremmo voluto, ma è solo un esempio. Abbiamo ancora letto nella proposta del sindaco consumo di suolo zero. Certo, dopo le vicende di questi anni che ci hanno condotto ad un poco invidiabile primato regionale, non è rimasto molto suolo da consumare, ma trattando dell'ampliamento della scuola americana, la proposta del sindaco ha una sua ragionevolezza e dice letteralmente: è necessario individuare una soluzione compatibile con la nostra idea di sviluppo e tutela del territorio. E qui forse sarebbe stato necessario qualcosa di più, soprattutto di più rassicurante della nostra idea di tutela del territorio. Io non proseguirò negli esempi perché il mio tempo ormai è scaduto, ma spero di avere fornito cosa intende il gruppo che io rappresento per indirizzo politico del Consiglio. Sappiamo che gli indirizzi politici non si improvvisano, che il Consiglio deve proseguire a parlarne, deve arricchire il dibattito, che ci vorrà ancora fantasia e discussione, ma non è possibile, se non è possibile, voglio dire, esaurire il cammino che ancora richiederà molte tappe e molte discussioni, che almeno si possa stabilire fin da oggi in quale direzione dobbiamo camminare. E purtroppo nella proposta presentata dal sindaco la direzione non si capisce ancora bene. È per questi motivi che il gruppo che io rappresento voterà contro. Grazie.
Grazie consigliere De Idda. Lascio la parola alla consigliera Cellini. Grazie.